www.radiodigio.it e la storia continua. Gli gnomi e la grotta di Arona. Andrea, uno gnomo, ha raccontato che fino a pochi anni fa avevano splendido lavoro ad Arona sul Lago Maggiore. Doveva sovraintendere i meccanismi di apertura di una grotta in cui alcuni secoli fa erano stati nascosti alcuni tesori delle fate locali. Alcuni di quei tesori adesso sono stati portati via, per cui lui sta cercando un nuovo cliente a cui affidare la grotta. Visto che di tesori delle fate non se ne trovano più molti, Andrea ha orientato verso qualche famoso produttore di vini che avesse bisogno di far invecchiare a lungo alcune bottiglie. Ma per adesso non ha firmato accordi con nessuno, per cui la grotta è ancora disponibile. Perdonatemi un po' questa interruzione pubblicitaria, ma trovare lavoro al giorno d'oggi è molto difficile anche per gli uomini di caverna. La grotta, così come richiesto dalla contessa De Lione, la fata che ne aveva ordinato la costruzione a metà del 1300, doveva essere aperta al pubblico solo una volta ogni 100 anni. Alcuni amici della contessa, un terribile ragazzino dotato di un sorriso da squalo, una locandiera piacente, un pochino svampita, ma che sembrava l'unica che capisse qualcosa di macchinari e ingranaggi, e un inquietante figuro dai lineamenti orientali, pallido e con un'ombra che se ne andava in giro per i fatti suoi, portarono alcuni oggetti nella grotta e vi lanciarono sopra una sfilza di incantesimi, la cui preparazione durò per molte notti e molti giorni. Il nonno di Andrea gli fu affidato il compito di mascherare l'ingresso e di regolare l'apertura. Per ottenere l'apertura temporizzata ogni 100 anni si servì di un meccanismo molto ingegnoso basato sulla velocità di deposizione del calcare. La rocca di Arona sorge su rocce dolomitiche in cui si possono formare cavità carsiche naturali. La dolomia è il carbonato di calcio e magnesio e chimicamente si scrive CaMg parentesi CO3 chiusa parentesi 2. E l'acqua che si infiltra su queste rocce le scioglie un pochino. Ma l'acqua carica di calcare arriva in una cavità, per esempio dal soffitto di una grotta. E l'equilibrio di dissoluzione che si era stabilito all'interno della gocciolina deve riadattarsi ai gas presenti nella grotta, in particolare l'anidride carbonica. E questo processo porta spesso a rendere insolubile una parte del calcare che era disciolto nella goccia, che si deposita sul posto, ai bordi della gocciolina, formando una specie di anello intorno al foro di uscita. E con il passare del tempo, dei secoli e dei millenni, questo bordo cresce fino a formare un tubicino che è l'inizio della stalattite. Quando la gocciolina cade al suolo può depositarsi anche una seconda parte di calcare che non era riuscita ad attaccarsi al soffitto, formando la stalagmite. E col passare del tempo, stalattite e stalagmite, che in una grotta senza correnti d'aria sono esattamente l'una sotto l'altra, possono unirsi a formare una colonna. E il nonno di Andrea studiò attentamente il problema e alla fine costruì un meccanismo con un'enorme ruota dentata sotterranea che viene fatta girare quando il peso del calcare le si deposita su un contrappeso e supera un certo valore di soglia, sufficiente a contrastare l'inerzia della ruota stessa e dei meccanismi a essa collegati. Il nonno di Andrea dovette studiare un anno e un giorno per calcolare il peso esatto di tutte le ruote, scegliendo i vari tipi di legno adatti a reggere lo sforzo senza rompersi e calibrando attentamente ogni punto, tensioni e pressioni. Alcuni ingranaggi furono scolpiti direttamente nella pietra, altri furono forgiati in metalli elfici, temprati e smaltati appositamente per resistere alla ruggine. Quel saggio ingegnere misurò attentamente la piovosità, perché dalla quantità di pioggia che cade al suolo in un anno dipende direttamente la quantità di acqua che può infiltrarsi e dopo, per attraversato il suolo e la roccia, depositare il calcare sulla pala. Esaminò anche approfonditamente la vegetazione che sovrasta la rocca, perché un prato o un bosco intercettano molto diversamente la pioggia. Un prato consente all'acqua di ruscellare via, superficialmente, molto meglio di un bosco, dove le chiome degli alberi trattengono le goccioline di pioggia e le rilasciano poi lentamente dopo che l'acquazzone è passato. Intorno alla rocca di Arona non vi erano boschi, ma alcuni contadini ci tenevano piccoli orti e vigneti. Non ci sono mai boschi vicini a castelli abitati, perché vi si potrebbero nascondere dei nemici. Meglio avere una buona visuale, sgombra da ostacoli per vedere bene chi si avvicina. Il nonno e il padre di Andrea dovettero suggerire a questi contadini di seminare le piante che servivano per regolare le infiltrazioni dell'acqua nella grotta, tutto ovviamente senza farsi scoprire. Il loro lavoro di manutenzione è stato quindi in buona parte una sorta di giardinaggio sublimare. E Andrea incontrò anche parecchie difficoltà nel continuare il mestiere di famiglia. I nuovi residenti volevano giardini con piante esotiche e con il passare degli anni diventava sempre più difficile ispirare dei sogni alle persone che abitavano sotto la rocca. E alla fine Andrea rinunciò a cercare di influenzare le loro scelte. Negli ultimi 50 anni Andrea ha avuto parecchi problemi anche con le piogge acide, perché queste non esistevano 600 anni fa, quando il meccanismo era stato calibrato. Le piogge acide sciolgono le rocce calcaree più velocemente della pioggia normale. Pare, infatti, che l'ultima volta, la grotta, si sia aperta in largo anticipo rispetto alle previsioni. www.redigio.it e la storia continua.